prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Sapere che siamo il risultato finale di un progetto che Dio nell'eternità, uso una terminologia impropria, ma si è fermato per disegnarmi, mi ha voluto. Io non sono stato accettato, non sono capitato, Dio mi ha voluto qua. Io devo capire il mio perché mi ha voluto. La mia vita serve per fare il detective, per risalire attraverso gli indizi che Dio mi dà, per capire perché sono qua, che cosa posso fare di bello nel mondo. Guardate che anche i nostri ragazzi hanno bisogno boia di sentirsi dire. Ma io non c'è FP, sempre in provincia di Brescia, la mia seconda città. C'è FP di ragazzi abbastanza, era un alberghiero ma insomma un po' difficoltoso anche per l'integrazione tra di loro. Ho fatto un discorso sull'autostima, alla fine tre ragazzi si chiudono da me, tre ragazzi che appartengono a una baby gang. L'insegnante di coordinamento mi fa: non credo ai miei occhi. Ma sei sicuro? E dico: sì, mi hanno detto i loro nomi, sono saliti sul palco, o sono tre casi di omonimia. Mi fa: tu devi pensare che giusto ieri si mandavano i messaggi perché ci troviamo là perché dimeniamo. Rese di conti tra gang perché a uno avevano spaccato il labbro. Cioè, capite in che situazione siamo? Questi ragazzi che al termine del discorso sull'autostima, dove mi sono permesso di dire che siamo unici e irripetibili perché una fantasia superiore si diverte a non ripetersi mai, questi tre salgono sul palco, mi vengono, mi vogliono abbracciare e mi dicono: grazie di quello che hai detto, lei non ha idea di che bene ci ha fatto. Dico: guarda, io ho semplicemente prestato la voce a qualcun altro. Abbiamo bisogno di sentirci dire che non siamo qua per caso, siamo qua perché siamo stati voluti, voluti da Dio, fosse altro solo da Lui. Per sapere che il figlio di un cane, Ligabue, dice anche qualcos'altro, ma non è. O sei uno o sei l'altro. Nella cosa più provvisoria, più finita che c'è, compare in questo secondo caso una speranza di infinito e di eterno, e la vita diventa davvero un'avventura meravigliosa. È l'avventura di Pinocchio.
Le circostanze fanno la differenza, capo poco la distanza che si azzera, siamo noi, siamo infinito.
Siamo infinito, è esattamente quello che vogliamo sentirci dire.
Noi siamo infinito, non abbiamo, siamo. Senza di noi la storia è più povera, perché siamo unici e irrepetibili. Per cui se io sono qua, quando verrò a mancare là, la storia sarà più ricca perché mi ha avuto, ma più povera perché mi ha perso. Torniamo al testo. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose ad intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? Sembra quasi, no, quando due sposini aspettano a giorni la nascita del bambino, disse tra sé: lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passarono bene. Il più ricco di loro, che io ne conosco. Primo passo, la questione del nome. Dio dà un nome. Dare un nome vuol dire entrare nella profondità di quel che si ha di fronte, addirittura partecipare in qualche modo alla natura profonda dell'amico, della persona, di Dio stesso. I latini dicevano nomen est omen, il nome è un destino. Tu devi diventare il nome che hai, devi sviscerare attraverso il tuo operato quello che sei, diventa ciò che sei, diventa fattivamente con il tuo fare quello che sei. Nel Vangelo è nell'indicazione del nome che si riconosce l'altro. Davvero tutti noi abbiamo un nome proprio, poi la prossima volta ve li richiederò ancora, ma non parlo di te. Per quello che egli è. Maria di Magdala al sepolcro viene chiamata per nome, ricordate? Di buon mattino, capitolo 21 di Giovanni, Maria di Magdala corre al sepolcro perché agli oli aromatici vuole ungere il corpo di Gesù, ma non lo trova. Allora chiede a quelli che stanno lì se l'hanno visto passare, e lei è davanti a Gesù, ma non sa di essere davanti a Gesù. Allora se ne sta tornando angosciata verso casa e si sente chiamata per nome mentre lei è di schiena, Maria. Appena sente il nome si gira e lo riconosce. Essere chiamati per nome è apre il cuore, no? Quando ti senti riconosciuto, diciamo, fa un certo effetto. Anche ti galvanizza davanti agli altri. Lunedì discorso ero ad ascoltare occasionalmente una biblista che si trovava in una parrocchia della bassa Brescia. Ero lì di passaggio, siccome ho sentito che c'era, dico, le faccio una sorpresa, vengo qui, siamo amici da una vita. Io mi siedo in fondo, lei non ha la più pallida idea che io possa essere in sala, e a un certo punto si accorge che ci sono. Mola tutto, mi ha messo, ciao ma, pim pum pam, bacia a bracci. Gente intorno, mi ha fatto sentire importante questa donna, no? Perché dice, la biblista che si ferma a salutare lo straniero, non so, ho fatto questo esempio per dirvi, prova a pensare a un Dio che ti chiama per nome, che non è che dice l'umanità, no, l'umanità questa sconosciuta, no, l'umanità che porta il tuo nome, perché Dio si sarebbe fatto uomo anche solo per salvare te. Perché finché io non personalizzo anche il significato del Natale e della Pasqua, a Natale vuoi piacere, diciamo così, mangiamo il nostro bel panettone, il pandoretto, ci facciamo, andiamo a Fidenza Village a farci due scambi, quindi alla fiera, cioè, tutto qua, la renna, non l'hai mai ridotto sto Natale? E di Gesù, ed eri invitato, ma come? Dire il nome è dire l'intimità della Pasqua, della persona. Dare il nome è affidare all'altro qualcosa di sé. Noi abbiamo ricevuto un nome, non ce lo siamo dati da soli. Ricevere il nome vuol dire entrare a partecipare della vita di chi quel nome ci assegna. È il significato del battesimo, noi diventiamo figli di Dio nel battesimo. Nella seconda lettera di San Pietro si legge: ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina. Con l'incarnazione di Gesù sulla terra, io partecipo della natura divina, io vengo divinizzato. Dio si fa uomo perché io, uomo, possa diventare Dio. Non è l'ambizione di Icaro, figlio di Dedalo, di cui si parlerà più avanti, ma è il dono di Dio che mi permette, mi eleva a sé. L'errore di Icaro, secondo gli dèi, era che voleva fare da solo, è l'autosalvazione, il pelagianesimo imperante, che io sono bravo da solo. Ecco perché il buddismo non è conciliabile col cristianesimo, perché il buddismo è una tecnica di ascesi, dove io divento bravo da solo facendo determinate pratiche, superando determinati steps. Il cristianesimo è dono, non è bravura. Io non mi salvo perché sono bravo. Sono bravo perché sono salvato. Che non vuol dire che devo essere pigro, ma la salvezza mi viene donata, dove uno paga per tutti ed è Gesù Cristo sulla croce il giorno di Pasqua, il bene di Santo. Il fatto che Dio chiami ciascuno di noi per nome vuol dire che dal momento in cui siamo concepiti in poi partecipiamo della sua natura divina. C'è una mamma incinta, la mamma lì è già incinta di un figlio di Dio. Geppetto, che dà il nome a Pinocchio, è figura di Dio che dà il nome a ciascuno di noi. Allora, semplifichiamo i fattori primi, rispolveriamo un fu panda.
Grazie per essere venuti a Spaghetti e Popolo in Guerriero Dragone. Ancora a te, salta il limone, se mi occorre altro basta chiedere. Grazie.
Scusa, del guerriero dragone, ha spacciato questi pavimenti.
Non si tocca così da sporchi.
Una volta mi ha servito lui.
Mitico, sì, ho la macchia che lo può.
E dov'è il guerriero dragone?
Oh, lui non lavora più qui. È occupato laggiù
a difendere la valle.
Oh, il guerriero dragone.
Oh! Sì,
tieni.
Non devi mentirmi del tuo arrivo. Ti avrei conservato del topo puzzolente.
Posso parlare?
Ma certo, figliolo. Chi in onore di mio figlio desidera un topo grafico per tutti quanti.
Se consumate.
Oh, che bella vedere il tipo.
Hai perso peso?
Riesco quasi a circondarti con le ali.
Posso un pochino?
Oh, devi sentirti debole. Ti preparo una zuppa.
No, non fa niente, papà, non ho fame.
Non hai fame? Ti senti bene?
Sì, no, sto bene, solo che prima stavo lottando con dei banditi.
Niente,
troppo pericoloso, insomma, erano solo ecco...
Sì?
E poi è successa una cosa stranissima. Ho avuto una visione folle. Credo di aver visto la mia mamma. E me. Era un bebè.
Mamma? Un bebè?
Papà... Come faccio a dirlo? Io da dove sono venuto?
Beh, vedi, figliolo, le oche del bebè vengono da un piccolo uovo. Adesso non chiedermi da dove viene l'uovo.
Papà, non è questo che intendevo.
Lo so che non è questo. Credo sia ora che vi racconti una cosa che dovevo raccontarti molto tempo fa.
Bene.
Tu, può darsi che tu sia stato adottato?
Lo sapevo.
Chi te l'ha detto?
Nessuno, insomma, avanti, papà.
Ma se lo sapevi, perché non hai mai detto niente?
Perché tu non hai detto niente? Come sono arrivato qui, papà? Da dove sono venuto?
E in effetti, tu sei venuto da questa. Era un giorno come tanti al ristorante, l'ora di fare gli spaghetti. Ero uscito sul retro, dove avevano appena scaricato le mie verdure. C'erano cavoli, rape, ravanelli. Solo che non c'erano i ravanelli, ma un affamatissimo palo da pure. Nessun biglietto. Certo, potevi averlo mangiato. Io ho aspettato che qualcuno venisse a cercarti. Ma non è venuto nessuno. Cucinare la mia zuppa senza la panella. E crescerete come fossi mio figlio.
Ecco, Dio ha deciso di crescere me come fossi suo figlio. Guardate che Gesù, Dio, Padre, guarda ognuno di noi come guarda suo figlio. Basta, chiudiamo tutto, andiamo via. C'è da spaccarsi la testa solo per questo. Capite il significato della Natale? La venuta di Gesù all'aeroporto di Betlemme, quello low cost, perché la roba è in una grotta, quindi non si può permettere compagnie importanti, dovrebbe trovare l'umanità ad applaudirlo. E invece noi siamo tutt'altra cosa affaccettati, e sembra quasi che questa figliolanza divina l'abbiamo rimossa, perché in maniera anarchica ci vogliamo sganciare dalla sorgente. È come se un fiume potesse fare senza la sua sorgente. Non si può, non è previsto. Si secca, non capisci più chi sei. E oggi siamo in una totale anarchia, in una confusione logica pazzesca. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli. Guardate con quale delicatezza, sembra quasi di vederlo. Poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Curiosa notazione, ma allora si muovono o sono fermi questi occhi? Tutte e due le cose, gli occhi di Pinocchio sono esattamente come i nostri, attirati da tutto, eppure con lo sguardo sempre fisso in un punto. O come i bambini quando entrano alla Disney, no, Toys, attirati da tutto, ma bam, vanno dritti dove vogliono il regalo per Santa Lucia. C'è Santa Lucia qui? Sì.
Ti piace? Ti piace? Ti piace quello che ho fatto? Ambientato.
Ecco, tutte le volte che vorremmo massacrarci perché non ci piacciamo, non sto parlando solo della carrozzeria, sto parlando, non ci piacciamo, siamo quello che vorremmo essere, quello che gli standard di oggi prevedono, no? Questa società performante, ci sentiamo beta e poco alfa. Ecco, tu devi sentire la voce di Dio che ti sussurra all'orecchio: tu mi piaci tantissimo. Ma se non ci basta il tu mi piaci tantissimo di Dio, ma chi lo vogliamo elemosinare? In questo mondo. Allora, giochiamo un po' sulle parole. Convertire viene dal latino convertere. Significa fissare lo sguardo su ciò che conta davvero. Allora i nostri occhi dovrebbero avere questa doppia funzione: guardare, abbracciare ogni cosa, ma al tempo stesso rimanere fissi su l'unico oggetto. Allora, convertire, come fare la convergenza delle ruote, no? Vuol dire che la visione si restringe. La conversione è un partire larghi, stringere, finché, tam, ho trovato la barra, sono lì, questo è convertire. Sull'unica persona che conta, l'unica persona che vale la pena guardare davvero, come quando vi siete fidanzati e poi sposati, no? Prima si vedeva tutti, poi si è guardato uno. Ho cambiato verbo, eh? Vedere e guardare non sono sinonimi. Vedere, vabbè, mi sto vedendo, fissare una persona vuol dire guardarla. Ecco, quando ti senti gli occhi addosso, allora fate un piccolo esercizio di quando eravate fidanzati, no, non quando eravate fidanzati, quando vi siete conosciuti la prima volta e la tua amica ti ha detto: ma hai visto quel tipo lì che non ti levava gli occhi di dosso? Che tu, e tu dici: ah, figurati. Allora, insomma, le donne non sanno, da sempre saputo, perché pure carte giuste, no, allora andiamo spuliti un po' per vedere se questo qua te guarda per davvero, e la risposta è sì. Ecco, alle origini. Chiamiamo questa puntata Ritorno alle origini. Ecco, noi dobbiamo fare un viaggio all'indietro per andare avanti. È significativa questa dinamica, eh? Cercando il contrario di conversione è diversione, divertirsi, che non è la conversione. Divertirsi viene da divertere, che vuol dire spostare lo sguardo dal punto fisso. Infatti uno che si distrae è una persona che sposta l'attenzione da dove la dovrebbe tenere, o no? Fate un sorriso adesso, perché mi sembra terribile. Ok, va bene. Che unico meriterebbe di essere guardato. Ovviamente qui si parla di divertimento nel senso del distrarre. Tiro via l'attenzione, nel caso che sarebbe. Andiamo al test. Allora, dopo gli occhi gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, fatto gli fece finito di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonare. Ed ecco il peccato originale. Che cos'è il peccato originale? È il rifiuto di questa figuranza. È l'inalberazzo, fin da bambini piccoli, no? Chi ce li ha piccoli qua dentro, penso che siete tanti, no? Il bambino piccolo la prima cosa che fa è il capriccio, di non fare quello che gli dici. O no? Perfetto. È questo il primo di quattro momenti in cui si assiste a un crescendo che arriverà a identificarsi con il peccato originale. Che cos'è il peccato originale? La fuga dal padre. Fin da subito, quando si sta ancora ricevendo la vita da Dio, l'uomo ha la tentazione di ribellarsi. Infatti appena gli farà le gambe, cosa farà Pinocchio?
Ciao, see you. Se mi danno.
Vedete come una fiaba riesce a dire delle cose difficilissime in soldoni, in immagini plastiche. Il peccato originale è l'orgoglio, la presunzione di potersi dare la vita da sé. Pinocchio non ha ancora finito di riceverla e già ha la presunzione di poter fare a meno di chi gliela dà. A pensarci bene, il pensiero più ovvio dovrebbe essere quello che non ci facciamo da soli. Da qui il sentimento di gratitudine e la domanda su Dio. Ma allora, se non mi sono fatto da solo, chi è che mi ha voluto? Dal momento che ci sono e non ho deciso di esserci. Queste sono le domande che tengono, sono le idee forza. Gianni Battimo, che è docente all'Università di Torino, parla del pensiero debole. Oggi abbiamo il pensiero debole, oggi è un po' come la musica, no? I nostri ragazzi ascoltano il trap di turno, il rapper di turno. Quanto durano? Un mese? Due mesi? È come il telefonino, no? Appena uscito il 13, c'è il 14, c'è il 15. E non tutta la cosa. Born to run, nati per correre, aveva ragione lo Spitzing, ma per correre dietro agli assessori che ci mancano. Guarda, era la battuta che poteva ridere. Smetti di ridere, ecco che mi sei famoso. Disse Geppetto impermalito, ma fu mentito al muro. Smetti di ridere, ti ripeto, urlò con voce minacciosa, sembra di essere qualche mamma qua dentro, no? Allora la bocca smesse di ridere. Ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non mostrare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca difficilmente, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, pensa a te. Le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca! E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e melanconico, come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio gli disse: birba d'un figliuolo, non sei ancora finito di fare? E già comincia a mancare di rispetto a tuo padre. Non sembra un quadretto di vita, no? Sembra carne nostra. È scritto nell'Ottocento, ma è davvero di una novità sconcertante. Ma vogliamo fermarci un secondo, sto per arrivare alla conclusione, fermarci per un secondo su questo triste e melanconico di Geppetto. Quando tu diventi genitore ti cambia la vita automaticamente, no? C'è un film che lo descrive molto bene, come mai, quasi mai, come mai, non lo ricordo, che appunto ti dice come quando tu diventi genitore ti cambia completamente la vita. Quando sono diventato prete, un mio docente all'università mi disse: quando diventerai sacerdote, gli davo il santino, no? Quando diventerai sacerdote ti accorgerai che ti cambia completamente la vita, perché è proprio così. E gioia e dolore, fatica e speranza, come dice il canto, no? Cioè, ti cambia la vita non solo nel senso che aumenta la famiglia, ti senti, come dire, appagato, fiero, dai continuità alla specie, alla tua stirpe, bla 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 bla, e poi cominciano i problemucci, no? Nel senso che man mano che crescono si innescano dinamiche che possono diventare faticose, alle volte addirittura generatrici di tensione acuta. Ecco, la tristezza e la malinconia di Dio, noi lo pensiamo eternamente beato e imperturbabile, e forse da quando ci ha fatti ha perso questo stile di imperturbabilità, come un genitore lo perde, prova solo a pensare quando non dorme, perché il bambino piange, quando ha male al bacino non capisci che cosa ha, quando qui, quando là. Ricordiamoci che noi siamo una partecipazione della paternità di Dio. Voi siete padri e madri qui dentro, ma siete una goccia di quella che è la sua paternità e la sua maternità, perché Dio è anche mamma, eh? Dio è mamma, non solo papà. In forma archetipa è perfetta, di cui noi partecipiamo leggermente. Tu pensi che quando noi ci comportiamo male lui sarà che dice: ma vabbè, fatti suoi le sarrangi. Dio non torna indietro. Dio ha ancora nelle mani un pezzo di legno, non ho ancora finito di lavorare e già lo chiamo figlio. Prima, ricordate, Geremia, per chiamare uno figlio lo devi sentire carne della tua carne. Geppetto stabilisce che quello sarà suo figlio per sempre, l'ha già deciso. Lo sarà che lo voglia o no. Tutte le avventure di Pinocchio saranno perché si veda, si realizzi, si avveri la sua natura di figlio. Intanto Dio diventa malinconico per la prima volta in vita sua, eh sì, cioè dall'eternità. La sofferenza di Dio è il mistero più grande che ci possa essere. La sofferenza di Dio nel vedere che colui al quale sta dando la vita per amore comincia fin da subito a dire: no, non ho bisogno di te, posso fare da solo. E si rasciugò, rasciugare è un'operazione ripetuta, no? Come tutti i ricchi che ci sono davanti, no? Si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Dio davanti all'uomo creato e già ribelle dice: ormai è tardi. È tardi nel senso che non può pentirsi. Fatto quello che ha fatto, ne pagherà le conseguenze fino alla morte di croce. Un padre e una madre, quante volte io ho sentito dire, no, dopo che te ne hanno comunicati di tutti i colori, dici: però è mio figlio, punto. E io seguo un gruppo sposi, uno sposo molto grosso, dove ci sono vari livelli di età, non c'è solo lo sposino giovane, c'è anche quello medio e poi c'è l'attempato. No, ma proprio di attempati, viene da me alla fine di una riflessione e mi dice: noi ti dobbiamo parlare. Sì, non adesso spero, però mi dicono: no, no, ci diamo un appuntamento, abitiamo qui vicino. Infatti ci siamo dati un appuntamento una sera dopo cena, e dove stava il problema? Che il figlio di questi signori aveva 30 anni, dopo una delusione amorosa era diventato ingestibile. solo, diceva il camionista come il padre, ma aveva, scaricava contro di loro, soprattutto contro la madre, non so dirvi per quale motivo, una rabbia, una maleducazione senza precedenti. Al punto che dicono, bestemmia perfino al telefono quando ci chiama, quando noi non lo abbiamo assolutamente cresciuto così, mi dice lui, mio fratello è un prete, figurati, non gli ho sicuramente insegnato a bestemmiare, ma lui, giusto perché a noi dà fastidio, incrudelisce, è cattivo. Si passano la palla ad un lato per fare questo quadro piuttosto difficile e poi prende la parola lui e mi dice, sai, ci sono delle volte in cui mi chiama un po' più tranquillo delle altre volte, perché magari, siccome io ho fatto durante la mia vita il camionista, mi domanda per le bolle di accompagnamento come deve fare, come deve fare, adesso non so dire tecnicamente a che cosa si riferisce. E poi quando mi dice, papà, saluta la mamma, e me lo dice da tranquillo, comincia a farsi tutto commosso, no? Comincia a piangere, a me passa tutto. Ecco, sulla porta loro mi hanno ringraziato perché li ho ascoltati, ma loro non hanno idea di quanto mi hanno insegnato quella sera. Io quella sera lì ho imparato più che in tutti i libri di Crepetti messi assieme, ok? Ho capito che cos'è un genitore. Per un genitore, un figlio è sempre un figlio. Punto. Anche fosse il più disgraziato della pianeta, è tuo figlio, punto. Tanto basta, chiuso. Per Dio, tu sei suo figlio, punto. L'amore di Dio, che all'origine è il modello di amore di ogni padre e di ogni madre, tu quando vuoi imparare ad amare un figlio, no, sì, lo psicologo, vai tranquillo anche, ma
approfondisci il tuo rapporto con lui, no?
Si chiama misericordia, e misericordia vuol dire avere cuore per la miseria. Questa è la misericordia. Ma in ebraico è ancora più incisivo, perché misericordia in ebraico viene da rahum, che vuol dire utero. Una volta io ho studiato ebraico e guardo rahum, utero, rakamim, che è il plurale, perché im è come l'es inglese, no? È il plurale dell'ebraico. Rakamim, misericordia, non ho sbagliato le consonanti, si vede che si legge da destra a sinistra e ricontrollo le consonanti, e no, cacchio, dico, è giusto. Allora vado dal prof e dico, ma il singolare fa utero, com'è qua? Eh sì, mi dice, perché le parole che noi chiamiamo astratte, l'ebraico, che è una lingua pratica, è una lingua di pastori, quindi è una lingua di gente che bisogna far tornare i conti per mangiare, ha somatizzato una parola così complicata o così inimmaginabile con un'immagine bellissima, l'utero di una donna che tiene il bambino, che lo difende. Questa è la misericordia di Dio, che ti difende. Anche Caino, quando combina quello che combina, chiede a Dio di essere salvato e Dio gli lascia un segno, no? Un segno perché nessuno tocchi Caino, c'è anche l'associazione, no? Perché nessuno faceva, perché anche Caino era figlio comunque, anche se aveva fatto quello che aveva fatto, perché sei comunque mio figlio. Beato, Giovanni e Paolo I, Papa Luciano, il Papa dei 33 giorni, ha fatto 3 catechesi. In una delle 3 ha detto che Dio è mamma e fece storcere il naso anche ai cardinali. Che Dio è mamma, ottimo, il padre non è mamma, no, Dio è anche mamma.
Senti qua, tutti quegli uomini, in baracca di Miales, guarda che c'è Florence che sta molto molto male. Florence è una ragazzina, una delle più belle ragazzine che ho visto in vita mia, che a 11 anni la mamma, che aveva bisogno di soldi, l'ha sospinto nel giro della prostituzione. A 15 anni le dicono che ha AIDS, a 17 anni è già morta, dato tra i pochi giorni prima che morisse. E ho detto, va bene, ci penso io. Quella sera sono andato da Florence, gambussato, sento una vocina che dice, carino, benvenuto. Entro a tentoni, era già notte, proprio nel buio, vedo che un certo bello sdraiato questa ragazzina, Florence, mi avvicino e dico, Florence, Giambo, lei mi poteva vedere, quando sente la mia voce dice, Alex, che bello, ma sei tu, vieni. Allora le porgo il cielo che avevo in mano e gli dico, accendilo. Lei lo accende, mi sublumina nel volto, volto bellissimo, adesso tutto pieno di pustole, di lights, distrugge il corpo umano. E le dico, Florence, prega, è partita con una preghiera di una bellezza che io neanche sul mio letto di morte riuscirò a fare. E sono queste le ragazzine che noi pensiamo le prostitute. Quando finisce le dico, Florence, ma dimmi una cosa, ma chi è Dio per te? Lei senza esitare mi fa, Alex, muro di mamma, Dio è mamma, papà. E non capivo più nulla. Florence era stata abbandonata da tutti, stava morendo da solo come un cane in questa baracca. La sua stessa mamma l'aveva abbandonata 2 giorni prima. Muro di mamma, Dio è mamma, io va. Allora le chiedo a Florence, Florence, per favore, ma dimmi una cosa, ma chi è il volto di Dio per te oggi? A questa domanda lei non risponde, sprofonda in un silenzio totale. Io dico ai due preti, senti, aspettiamo. Abbiamo aspettato 5-6 minuti, a un certo punto guardavo il volto di Flores, vedo che il volto si illumina, quindi davvero un bellissimo sorriso e mi fa, Alex, sono io il volto di Dio.
Bellissimo. Grazie. Mettergli come frasetta dell'accensione del tuo cellulare Mungu mi mamma, ok? Ma nella cartolina finale, un minuto di recupero in questi mondiali che ci hanno abituato a 15 minuti di recupero, uno lo posso prendere, no? Uno ce lo dà proprio il crocifisso. Siamo a Natale, sembra quasi un paradosso, ma nel Natale capiamo il significato della Pasqua, perché il figlio di Dio si fa uomo consapevole che andrà a morire. Sapete che andavo liberato. E un carcerato, visto che i prostituti pubblicani e i carcerati vi precedono nel Regno dei Cieli, dopo una catechesi di un sacerdote che non so chi fosse, prese un crocifisso e fece l'acrostico di Imri. Sapete la scritta che c'è? Guardate che come l'ha interpretata. Grazie di essere venuti in questa seconda puntata, la terza sarà quando vi sarà segnalato. Resta che ringraziare non solo di essere venuti, ma vi auguro a voi e alla vostra famiglia una felice Natale.
Grazie.
Grazie.
altrettanto.
Il 28 gennaio. Siamo sbagliati. Se siete contenti, concludiamo con il Padre nostro. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, cosa dice?
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma aiutarci da male.
Vi benedica voi e le vostre famiglie, Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benedizione vuol dire che Dio dice bene di te, quindi ti devo buona continuazione.